Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Siamo a venerdì, alla fine della nostra prima settimana di viaggi e di guide. Ieri abbiamo riposto sul nostro scaffale virtuale un magnifico viaggio a Tokyo. Oggi il colore del nostro viaggio, potremmo dire, sarà il bianco dei ghiacci dell'Alaska. Lo stato più grande degli Stati Uniti, che lo acquistarono dalla Russia nel 1867 per pochi milioni di dollari allora, abitato oggi solo da circa 740.000 abitanti. E dunque sarà un po' un viaggio in un paese deserto, un deserto di ghiaccio sì, ma pieno di vita, la vita degli animali come orsi e balene, ma anche quella degli uomini, che sveleranno, come vedremo, una natura umana forte e gentile. Sarà un viaggio verso un'estrema frontiera tra piattaforme petrolifere e navi da crociera in lontananza, però non preoccupatevi, solo in lontananza. Lo faremo in compagnia di Raffaella Milandri, viaggiatrice e scrittrice, che a quel paese ha dedicato il libro che abbiamo qui sul tavolo, In Alaska, il paese degli uomini liberi, edito da Mauna Kea. E allora, cartina alla mano come sempre, che cos'è questo paese per lei, Raffaella Milandri? Come è fatto e perché sceglierlo?
L'Alaska è stato così un po' un fulmine a ciel sereno, insomma, è stata un po' un'ispirazione. E la prima cosa che ho fatto è stato comprare una cartina, e aprendo la cartina ho visto effettivamente quanto sia grande un paese come l'Alaska. Infatti è il più grande stato degli Stati Uniti, insomma. E poi mi sono messa a tracciare quello che era il percorso, ovviamente cercando di fare un mix tra quello che offre il paese, che è ovviamente una natura strepitosa in tutto il paese, quello che poi è il discorso del grande nord, quindi insomma di toccare insomma l'oceano Artico e così via, poi quello che è la cultura degli Inuit, che sono il popolo indigeno dell'Alaska. Ho fatto un mix proprio di tutte queste cose, però fondamentalmente la prima cosa è stata proprio l'avventura e la sfida un po' di riuscire a fare questo percorso così impegnativo. E sono partita da sola, quindi la sfida era proprio una sfida con me stessa. Sono arrivata a Anchorage, che appunto è la capitale, e poi ho volato fino a Fairbanks, che doveva essere un po' il punto da cui partire con la prima auto a noleggio. Andando a sud si va sulla Kenai Peninsula, che è la zona, insomma, diciamo dove forse i vacanzieri, diciamo con le crociere, è diciamo il posto più visitato, dove ci sono diversi attracchi, soprattutto per vedere le balene. Poi ecco, ad esempio ad ovest, da Fairbanks o da Anchorage, praticamente via terra non si va da nessuna parte, perché è un percorso in pratica che richiede l'aereo. E al nord c'era questo lumicino che era Barrow, che volevo raggiungere, che era appunto la città più a nord, la cittadina più a nord degli Stati Uniti, che dalle foto in realtà sembrava abbastanza desolata, e che d'inverno raggiunge delle punte di meno 40, meno 50 gradi, insomma. Quindi la cosa principale è la natura dell'Alaska, che è maestosa ed è padrona.
Una terra, l'Alaska, la cui descrizione richiede aggettivi speciali, una terra inospitale, una terra spettacolare. Certamente lo saranno stati i tanti paesaggi in cui ha avuto modo di immergersi Raffaella Milandri. Allora possiamo fare una ricognizione di queste visioni?
Io sono stata due volte In Alaska sono stata quindi d'estate e sono stata all'inizio di maggio, che era comunque insomma ancora inverno, quindi ho visto tutti i paesaggi che può offrire, cioè quello che è il grande bianco, cioè l'assoluto ghiaccio, l'assoluta grande distesa di ghiaccio, dove praticamente si ha paura da un momento all'altro che scappi fuori un orso polare da dietro un masso di ghiaccio, no? E lì effettivamente ci si sente piccoli piccoli, mentre invece ecco gli Inuit, anzi gli Inupiaq che vivono in quella zona, sono assolutamente padroni di tutta la situazione, perché vivono da migliaia di anni in quelle condizioni, in quelle situazioni. Poi ecco un altro paesaggio molto strano, se vogliamo, insomma, è quello di Dead Horse, che invece è sempre sulla costa, sull'Oceano Artico. Ci si arriva lungo una strada serrata lunga centinaia di chilometri, costeggiando, ai noi, un oleodotto che non è il massimo del panorama, ed effettivamente insomma si può vedere tanti impianti, piattaforme petrolifere e così via, quindi c'è questo grande contrasto. È chiaro che l'Alaska, la ricchezza enorme dell'Alaska è proprio il petrolio, insomma, quindi, ma se dovessi dire la cosa più particolare, effettivamente poi è andare nei parchi come nel Denali National Park, oppure in alcuni dei parchi più piccoli che si trovano appunto nella Kenai Peninsula, e camminare da soli sui sentieri, sapendo che comunque gli animali ci sono, la natura c'è presente, ci sono orsi, come ci possono essere grizzly, come ci possono essere alci e tanti altri animali, insomma, per cui anche qui c'è questo ritorno, più che alla natura c'è il ritorno all'essere umano, che si cimenta con un po' l'istinto di sopravvivenza e con tutto quello che può essere, quindi bisogna affinare i sensi, bisogna utilizzare qualcosa che non abbiamo utilizzato magari per anni e anni, o forse mai nella nostra esistenza. Quando ci si trova a trovare ci si trova a camminare in questi sentieri che sono poi in molte occasioni completamente deserti, bisogna affinare la vista, affinare l'udito, quindi cercare anche di sentire rumori, affinare quello che è anche il senso dell'olfatto, insomma. Quindi c'è stato quello che poi è diventato un mio amico, un cercatore d'oro che si chiama John, che mi ha spiegato come riconoscere ad esempio l'odore dell'orso, quindi come cercare di capire prima magari di irrompere in un territorio occupato da un orso, cioè come cercare sentire questi odori e stare un po' sul chi va là. Effettivamente ecco, questa la parte più sconosciuta di me stessa con cui sono venuta in contatto, insomma, è proprio questo, cioè il fatto di dover utilizzare tutti i miei sensi per essere immersa nella natura, ma al tempo stesso anche cercando di essere salva e sana e salva, pur se poi ecco sono anche andata a finire nei guai. Sono andata a finire in un fiume col fuoristrada, e che è affondato nel permafrost, e quindi mi sono trovata in delle situazioni abbastanza pericolose. Non lo fate, voi se andate in Alaska non fate quello che ho fatto io.
E non è che i viaggi che raccontiamo debbano essere imitati proprio alla lettera, quindi non lo fate, come dice Raffaella Milandri, non fate cose troppo pericolose. Torniamo alla nostra guida pratica. Alaska, terra di parchi, di grandi parchi nazionali, quali sono i più importanti, quelli da non perdere?
Dunque, allora, il parco principale in assoluto, insomma, in Alaska, quello anche più visitato, è il Denali National Park, che sta, diciamo, un po' a metà strada fra Fairbanks e Anchorage, quello, diciamo, assolutamente. L'altro più importante è sicuramente il Gates of the Arctic National Park, che è quello, diciamo, che occupa tutta la parte nord a contatto con l'Oceano Artico, e dove effettivamente poi ci sono state ultimamente anche le polemiche sul fatto che la precedente amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti voleva insomma dare il via libera per la ricerca del petrolio, insomma, ecco, quindi diciamo sono delle zone fantastiche che poi tra l'altro hanno degli equilibri, hanno dei biosistemi che sono veramente unici al mondo, insomma. Peraltro proprio a Berro, dove sono stata due volte, dove ho dei carissimi amici, perché comunque la natura è vero, ma la natura umana anche quella può a quelle latitudini può riservare delle bellissime sorprese. E dicevo, anche a Berro c'è proprio questa diatriba che va avanti, insomma, da diversi anni, sempre sul discorso delle piattaforme e della ricerca del petrolio, e gli Inupiaq sono assolutamente terrorizzati dal fatto che ci possa essere qualche disastro ecologico che praticamente distrugga la loro terra e la loro terra e il loro mare.
Non è un viaggio per città, non è un viaggio per strade affollate, non è un viaggio per perdersi dentro a un museo, ma è un viaggio per perdersi dentro la natura, anche dentro la natura umana. Il viaggio in Alaska, immaginiamo, possa essere anche un viaggio particolare dal punto di vista degli incontri. Dunque, viaggio in Alaska, viaggio fatto di persone diverse.
Allora, io soffro di mal d'Alaska innanzitutto, quindi insomma, nel senso che è un posto dove vorrei ritornare il prima possibile. Io credo che l'Alaska, oltre a questo confronto con la natura e con se stessi, che è una parte molto molto importante, offra proprio la possibilità di vedere le relazioni umane in un modo diverso. Da tenere presente che in Alaska negli ultimi anni sono emigrati molti europei, oppure molte persone anche da altri stati degli Stati Uniti, ma soprattutto diciamo da città sovraffollate, quindi evidentemente chi ha bisogno di una certa dimensione magari più umana, è normale che senta questo feeling particolare con l'Alaska, un po' appunto per il fatto che c'è questo, no, queste non folle, anzi queste solitudini disseminate insomma un po' qua e là su questo vastissimo territorio, ma al tempo stesso perché il fatto che non ci sia, non parlo tanto di Anchorage, perché Anchorage è una cittadina praticamente normale, molto, molto occidentale, quindi nel senso la mattina si esce, si vede tranquillamente l'uomo con la valigetta che va al lavoro e si vede, insomma, ci sono bar, ristoranti, c'è un po' di tutto. Però insomma, al di là di questo, insomma, c'è una maggiore solidarietà fra esseri umani che magari si trovano a vivere in villaggi di 13, 20, 30 persone, quindi non il sovraffollamento, ma insomma il fatto che siamo in pochi e ci badiamo l'un l'altro. Insomma, questa è una cosa molto bella che io ho trovato in molte persone che ho conosciuto lì, che si sono anche prese cura di me, tra l'altro, quando ho avuto qualche piccola peripezia, insomma, perché io appunto dicevo, ho fatto 10.000 chilometri, ma non sono stata solo in Alaska, sono stata anche nello Yukon, affascinata da Jack London, sono voluta andare a rendere omaggio ad Ozone City, che poi è famosa come città della ricerca dell'oro, insomma della caccia all'oro che c'è stata alla fine dell'Ottocento.
Alaska, il paese degli uomini liberi, è il libro che abbiamo davanti, edito da Mauna Kea, e a quelle pagine che ci stiamo ispirando, raccontando appunto i viaggi in Alaska di Raffaella Milandri. Una terra tanto lontana, e allora una domanda sui mezzi: come muoversi verso l'Alaska e in Alaska?
Io se dovessi dare un consiglio e dire ok, andate in Alaska, direi ok, prendete, noleggiate una macchina o noleggiate insomma un camper, dotati comunque di tende, di spray antiorso e di tutto quello che sia, prendetevi tempo tranquillo, insomma, non di corsa, e vedete un attimo quello che può essere da visitare. Secondo me l'imperdibile sicuramente per chi va la prima volta è proprio ecco quello che dicevamo prima, il Denali National Park, ma anche il Kenai Peninsula, fare una gita in barca, quella per vedere, diciamo, ecco, le foche, ci sono le balene, ci sono le orche, ci sono tante altre cose. Prendete, allora, per rimanere tutto a livello, diciamo, in scala umana, cioè di grandezza umana, se prendete una barca, un'imbarcazione per fare queste gite, andate in una di quelle piccole, dove effettivamente magari si arriva l'onda, poi, cioè, si balla, però si è in pochi e ci si riesce a godere una dimensione individuale, perché poi andare in certi posti, incappare in quelle mega navi è tutto un po' un distacco, cioè la comodità si paga e chiede anche un pesante riscatto. Per vivere la situazione da vicino e in prima persona bisogna essere abituati anche a cercare anche, insomma, di rinunciare, di fare qualche piccola rinuncia, dormire magari scomodi o dormire nel sacco a pelo. Secondo me proprio una dimensione più intimista è quella giusta per trovare la grandezza nel sentirsi piccoli.
Mettiamo da parte allora l'opzione turistica in senso stretto, ma viaggiando ci si pone comunque sempre le stesse domande: dove dormire, dove fermarsi? Allora, dal punto di vista delle strutture recettive, cosa possiamo dire a chi vorrà progettare un viaggio in Alaska?
Il discorso della ricettività, ovviamente, in tutta quella che è la zona che dicevo prima, il Kenai, il Denali, Anchorage, Fairbanks, è assolutamente pieno di alberghi, cioè pieno sempre in maniera limitata, diciamo. Nelle altre zone è molto più difficile, nel senso che ci possono essere pochi alberghi, cioè un albergo ogni 200 chilometri, per dire, e poi magari non c'è neanche posto. E può essere anche costoso, tra l'altro molto costoso. Quindi, per questo, tornando all'idea del camper, sicuramente è una soluzione, non perché ci si debba dormire tutte le notti, ma comunque chiaramente il discorso di avere un fuoristrada è la cosa migliore, perché poi ci si può andare anche un po' fuori percorso. Per quanto riguarda mangiare, la cucina generale è quella americana, tipica americana, con delle punte di cucina orientale e giapponese, perché comunque il Giappone è vicino, insomma, in realtà. Quindi io, ad esempio, ho trovato Giappone e Corea, quindi ad esempio a Berro ho mangiato spesso in una, chiamiamola, trattoria, insomma, gestita da una coppia di coreani, e poi c'era anche un ristorante di sushi, per dire, no? Le cose più forti che si possono assaggiare in Alaska sono ovviamente, ecco, non so, la carne d'orso, la carne d'alce. Allora, diciamo, attenzione, un animalista in Alaska rimane assolutamente pietrificato e addolorato, perché in Alaska c'è proprio questa tendenza comunque di andare a caccia, e quindi c'è proprio per questo fatto che questo ritorno alla natura, e quindi l'uomo caccia per mangiare, e quindi fondamentalmente, diciamo, è facile vedere col fucile in mano dai 5 anni fino ai 90, insomma, mezza popolazione dell'Alaska, ecco. Quindi si possono mangiare anche questo tipo di cose. Io ho mangiato, adesso voglio creare un momento di orrore, insomma, però ho mangiato anche carne di balena, perché sono stata accolta appunto in questa comunità di Inupiaq e mi hanno dato questo grandissimo privilegio di aiutarli. Il loro concetto è che la balena si doni alla comunità, perché loro sono abituati da millenni a vivere di quello, ed è la loro alimentazione. È tutto estremamente tutelato, perché loro, cioè, possono pescare un tot di balene ogni tot abitanti all'anno, e quindi, insomma, è tutto molto protetto, quindi nulla a che vedere con gli scempi di balene che fanno in altre nazioni, dove poi si trovano da mangiare al supermercato, insomma. E dicevo, ho avuto questo grande privilegio comunque di essere accolta nella comunità, appunto avendo questi amici, e li ho aiutati anche a cucinare, insomma, questa balena che nella loro tradizione, essendosi la balena donata, il capitano della nave, che non è una nave, praticamente sono delle barche lunghe 5 metri, insomma, ecco, quindi non è che siano proprio così, no, voglio dire, attrezzati, pescano quasi come se, come ai tempi antichi, e quindi poi praticamente distribuiscono gratuitamente poi questa balena, che viene cotta in tantissimi modi, viene tutto, non viene sprecato assolutamente nulla. La comunità viene invitata a prendere il proprio sacchettino, praticamente un sacchetto che contiene tipo, non so, un pezzo di maktak. Maktak sarebbe proprio la parte tra il grasso e la pelle, che è la più prelibata per loro, e poi c'è magari un pezzo di rene, un pezzo di cuore, insomma, e così via. Ed è una grandissima festa per la loro comunità, e ovviamente sono terrorizzati dal fatto che possano arrivare degli animalisti che poi gli danno addosso e li accusano di essere assassini. Cioè, loro sono terrorizzati da questo, perché per loro comunque è sempre stato così. Non si trovano assolutamente nei supermercati nulla di tutto questo, nei ristoranti al sud, nelle zone più turistiche invece è possibile trovare, ecco, l'orso, la carne d'orso, la carne d'alce.
Un viaggio che cambia le prospettive anche a tavola, dunque. Cose da non perdere in Alaska, Raffaella Milandri.
Una cosa, se vi dovesse capitare, che non potete assolutamente perdere, è una corsa con i cani da slitta. Questo è assolutamente imperdibile. Ci sono delle zone, sempre nella zona tra Anchorage e il Kenai, dove ci sono alcuni ghiacciai perenni, ti portano sul ghiacciaio con l'elicottero, e poi puoi avere questa grandissima soddisfazione enorme di portare la slitta con i cani sul ghiaccio.
Abbiamo detto che il colore di questo viaggio è certamente il bianco, ma anche in Alaska si può andare oltre il bianco. Cosa possiamo dire riguardo alla vegetazione?
Ma dunque la zona più rigogliosa, e quindi dove ci sono appunto queste enormi foreste, questi enormi alberi, questo enorme verde, è sicuramente sempre quella attorno alla Denali, ma anche andando verso Fairbanks. Andando più a nord sicuramente diventa più brulla, quindi c'è un tipo di vegetazione tipica fatta di licheni, fatta insomma di bassi arbusti, insomma, ecco, per cui diciamo nella zona a nord la vegetazione non è esattamente rigogliosa, ecco, mentre invece, ecco, andando a sud sicuramente, ecco, c'è questo verde con la V maiuscola, insomma, ecco, direi
un verde assoluto quello che incontriamo in Alaska, dunque una flora, una fauna certamente fuori dal comune, che pervadono la cultura locale.
Sono arrivata anche tipo, non so, a Sitka, dove appunto ci sono dei resti sia storici che comunque museali, ma anche culturali, ad esempio dei russi, per dire, perché anche lì, qui, cioè, avevo detto prima che il Giappone è vicino, ma la Russia è ancora più vicina, insomma, quindi si dice che una volta ci arrivassero a piedi quando era tutto ghiacciato, no? Una volta, nel senso, migliaia e migliaia di anni fa. Un posto dove sarei voluta andare, ad esempio, è l'isola di Kodiak. Dovete sapere che nell'isola di Kodiak praticamente ci sono, io praticamente sono entrata una volta in un piccolo albergo, ripeto, animalisti, state attenti perché gli animali impagliati sono da tutte le parti. Praticamente, insomma, entro e vedo questa cosa impagliata, che era un orso impagliato, che era praticamente alto almeno 3 metri, almeno. E quindi praticamente mi hanno spiegato che quello è un orso, sono orsi tipici dell'isola di Kodiak, che sono veramente enormi. Del resto, nella stessa zona lì delle Aleutine, comunque diciamo in quella fascia, diciamo, che scende ancora più a sud, in realtà ci sono poi i vulcani, quindi è facile che ci siano eruzioni, terremoti e quant'altro. Quindi, insomma, diciamo, però quelle sono situazioni dove effettivamente non è che ci si sente piccoli, cioè ci si sente proprio assolutamente impotenti e pieni di paura.
Ed è giunta una delle nostre domande d'obbligo, un souvenir dall'Alaska.
Quello che io consiglio assolutamente, visto appunto questa presenza di popoli indigeni, quindi di Inuit, Inupiaq, Athabascan, e anche ad esempio ad Anchorage c'è un bellissimo museo dedicato proprio alle popolazioni indigene, dove tra l'altro ci sono ogni tanto delle manifestazioni in costume, insomma, e così via, tipiche. E quindi io consiglio sicuramente di andare a trovare un artigiano Inuit e di acquistare qualcosa, ecco, che sia un prodotto loro, che ha un duplice valore, diciamo, sia quello di avere qualcosa di essenzialmente unico, perché ecco, non è stato fatto in serie o in plastica, non costano una follia, ma è anche il senso di aiutare una delle popolazioni che, come il resto dei nativi americani, insomma, hanno comunque subito un abuso nell'arco dei secoli. In questo caso, acquistare da un artigiano nativo ha una doppia valenza. Può essere dal piccolo totem, diciamo, in legno inciso, insomma, al piccolo eschimese con il pelo, cioè la statuina a forma di eschimese, però fatta a mano, tipica, eccetera eccetera. Può essere un pezzo di fanone di balena inciso a mano da un artista, dove magari disegna dei particolari paesaggi tipici. Per essere arte indigena potrebbe essere anche un quadro, voglio dire, o un dipinto, perché no? Io ad esempio ho un oggetto molto particolare, praticamente, che è il mio, ce l'ho al collo, e praticamente è un ciondolo. Quando sono tornata, siccome io poi sono tornata, sono andata a Dead Horse in fuori strada, sono tornata a piedi con l'autostop, sempre per quel disastro che dicevamo prima, quella disavventura, ho incontrato, è una specie, diciamo, di posso dire parco di negozi, insomma, che c'è a Fairbanks. Sono stata, diciamo, un po', diciamo, accolta e adottata, perché ero rimasta un po' così, ero rimasta senza soldi, senza macchine e quindi praticamente questo ragazzo, che è uno scultore, c'ha tuttora il negozio in questo diciamo parco, Pioneer Park si chiama, a Fairbanks, e siccome lui è uno scultore eccetera eccetera, insomma, praticamente non è nativo, è, diciamo, bianco, insomma, di origini europee, e niente, allora mi regalò come portafortuna questa testa di orso, che è stata scolpita in un dente di tricheco.
A questo punto abbiamo ogni tipo di indicazione, la nostra guida è quasi pronta, manca il modo di congedarci dalle persone che abbiamo conosciuto durante questo viaggio. Raffaella Milandri, come ci si saluta, come ci si parla allora da quelle parti?
Io posso dire una parola, una frase in Lakota, che tra l'altro, insomma, ho curato anche un dizionario in lingua Lakota, che comunque è una frase molto conosciuta, che è Mitakui Oyazin, che vuol dire siamo tutti connessi. E io direi che quando si viaggia bisogna sempre viaggiare con questo principio: siamo tutti connessi fra di noi, con la terra, con la natura, con gli animali, con le piante, e bisogna avere sempre il massimo rispetto per tutto.
E non riusciremo certo a ripeterlo in lingua Lakota, ma è certamente vero, siamo tutti connessi, e non può esserci modo migliore per congedarci da Raffaella Milandri, che ci ha portato nella sua Alaska. Non ci può essere modo migliore per pensarci, ecco, tutti insieme su questo pianeta su cui continueremo a viaggiare. Intanto chiudiamo anche questa guida. Il viaggio di oggi lo potete ritrovare almeno in parte nelle pagine di In Alaska, il paese degli uomini liberi, edito da Mauna Kea, appunto di Raffaella Milandri. Preparatevi a un'altra settimana di viaggi, perché lunedì si torna a viaggiare insieme per aprire un'altra guida edizione 2021. La nostra meta lunedì sarà il Kirghizistan. Per ora buon fine settimana, buon ascolto con Radio 3, un saluto da Anna Maria Giordano e naturalmente buon viaggio.